Marieli, la grandonna di Rio. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore. Ottava puntata.
O miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, investigado por envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi morto neste domingo em confronto com a polícia da Bahia.
Senti. Hanno ammazzato un uomo implicato nell'uccisione di Marielle.
Sì? Beh, hanno fatto bene.
Ma...
ti dispiace che sia crepato un criminale del genere?
No, ma tu da avvocata dovresti saperlo bene. Quel tipo magari valeva più da vivo che da morto. Magari era uno che ne sapeva parecchio della morte di Marielle e non solo di quello.
Sei così. Hai ragione. Bisogna vedere come sono andate le cose.
Eh sì. A proposito, conosci Roger Waters?
Chi è?
È un cantautore inglese, ma soprattutto è il musicista che ha fondato lo storico gruppo dei Pink Floyd, del quale è stato bassista e cantante.
Perché me lo chiedi?
Perché verrà a Rio la prossima settimana per un concerto e ci ha chiesto di intervenire perché lo dedicherà a Marielle.
Ah, sì. Come l'altra.
Mm-hmm.
Quella americana che cantò 4 giorni dopo.
Già.
Dopo il fatto?
Mm-hmm. Proprio come lei, ma il concerto questa volta sarà ancora più importante di quello, perché questo di Roger Waters, si terrà allo stadio, al Maracanã. Ci potranno stare 100.000 persone.
Do miliciano Adriano da Nóbrega.
Hai sentito?
O que acontece? As imagens reforçariam a tese de queima de arquivo. De acordo com a revista,
come sospettavo.
Tiros teriam sido disparados a curta distância.
Altro che sparatorie e fuoco incrociato, come avevano detto all'inizio. Il miliziano morto, quel tal Adriano Magalhães Nóbrega, non è stato ammazzato nel corso di un conflitto a fuoco, come ha detto finora la polizia, ma giustiziato da 2 colpi esplosi a meno di un metro. Uno alla testa e l'altro al cuore. I cosiddetti colpi di grazia. È la conferma della regola. Miliziano morto non parla.
Fanno di tutto per impedire che si arrivi a quello che chiediamo da sempre.
Mm-hmm.
Cioè verità e giustizia.
Già.
Dobbiamo subito parlarne con gli avvocati e anche con Marcelo Frejo.
Ah, non lo so, Marcelo sta sempre a Brasile.
Lo so.
È più facile parlarne col capogruppo di Socialismo e Libertà.
Sì.
Al Parlamento di Rio, con Motta, insomma. Vedrò di incontrarlo già oggi dalle parti del Parlamento.
Brava, va bene.
L'Adriano era eccezionale, sia come poliziotto, sia come delinquente. Era tanto bravo che il regista José Padilla lo scelse come istruttore militare per il suo film Tropa d'Elite. L'ho letto oggi sul giornale.
Ma se l'hanno eliminato era perché conosceva troppe faccende sporche.
Sì. E forse se lo aspettava.
Mm.
Sui giornali c'è scritto che era sparito da tempo dalla circolazione, pur non avendo nessun mandato di cattura.
Cioè?
Cioè, questo Adriano Magalhães de Nóbrega era, come si dice, ufficialmente pulito. Ma evidentemente sapeva di rappresentare un pericolo per molti potenti. Poi il fatto che conoscesse tanta gente lassù in alto è assodato. Per esempio, sua madre e la sua prima moglie, fino a un anno fa, lavoravano nella segreteria del figlio senatore di Jair Bolsonaro, cioè di Flavio Bolsonaro.
Mm.
E ho letto anche che sempre Flavio Bolsonaro gli assegnò una medaglia come eroe della patria, quando questo tipo era capitano della polizia. E quella allora era la massima decorazione dello Stato di Rio.
E cioè quando?
È successo tanti anni fa, nel 2005,
mm.
ha ricordato difendendosi Flavio Bolsonaro, che però avrebbe potuto toglierla quella decorazione quando questo Adriano Magalhães de Nóbrega venne cacciato dalla polizia, andando subito a dirigere l'ufficio del crimine, cioè una delle più spietate bande di killer mafiosi che alcuni suppongono responsabile anche dell'uccisione di tua sorella. E invece non lo fece. Per una ragione semplice. Oltre ad ammazzarsi tra di loro e ammazzare la povera gente, queste bande controllano gran parte di Rio, a cominciare dalle favelas, territori che chiamano liberati. E sono grandi procacciatori di voti.
Lo so bene. A Marea, ad esempio, ci sono due clan. Il Comando Vermelho e il Tercero Comando Puro.
Sì.
Entrano offrendo a tutti, cominciando dai commercianti, servizi di sicurezza per poi passare a vere e proprie estorsioni. E finiscono per monopolizzare tutti i servizi basici, come il gas, l'acqua in bidoni,
certo.
Ma anche i trasporti, essendo proprietari di compagnie che assicurano spostamenti di media e lunga distanza, fino ad arrivare poi a internet e la TV via cavo.
Proprio così. Poi negli ultimi anni, soprattutto per i grandi eventi come i mondiali di calcio del 2014, le Olimpiadi del 16, sono entrati nel business dell'edilizia, nelle costruzioni illegali ma anche in quelle legali, utilizzando spesso materiale scadente, tant'è che molte delle loro case sono cadute, provocando decine di morti.
E come lo sappiamo noi, lo sa anche il governo, la polizia.
Ma certo, queste sono solo una minima parte. Più si scava nella vita di questi banditi, più si trovano legami o fili più o meno spessi con tanti politici.
Sì, va bene, ma concretamente non si potrebbe fare una denuncia consistente che, almeno per quel che riguarda l'uccisione di Marieli e Anderson, possa aiutare ad arrivare alla verità, alla giustizia?
Cara Agnelli, noi continuiamo a lavorare per questo.
Sì.
Ma fino ad ora abbiamo trovato soltanto conferma di tutti i nostri sospetti in generale, e cioè che la cerchia, l'ambiente, è sempre lo stesso di molti governanti e politici. Però alle cosiddette prove provate non ci arriviamo mai. Anche, ma non solo, per l'azione omissiva della magistratura corrotta. Ah, dimenticavo, non è ancora stato pubblicato, ma un funzionario onesto che conosco mi ha detto che i militari che hanno ammazzato questo Adriano hanno fatto sparire tutti i documenti che aveva nella villetta e anche i suoi due o tre cellulari. Cioè, sostenendo di non aver trovato niente. Ma dico, uno sta nascosto per settimane in un posto isolato e non ha manco un cellulare. Ma dai, ma a chi vogliono farlo credere?
Tarsisio, è la storia di sempre. Perché a ben vedere e ricordare, la questione non si riduce soltanto ai Bolsonaro, padre e figli, o al governo attuale. La questione è il potere e come si gestisce,
sì.
Per convinzione o per convenienza.
Certo, certo.
Ho ancora presente la tesi con cui nel 2014, quindi pochi anni fa, Marieli si laureò in amministrazione pubblica all'Università Fluminense. E allora, in quell'anno, al governo non c'era Bolsonaro, non c'era Temer, ma Dilma. E chi stava dietro di lei, cioè Ignacio Lula. Ebbene, la tesi di Marieli si intitolava UPP, la riduzione della favela a tre lettere. Riferendosi ovviamente allo Stato di Rio, sosteneva cose ben precise.
Então, a dissertação eu faço na administração pública com o tema UPP, redução da favela a três letras.
La riduzione della favela a tre lettere è un progetto pensato per essere confacente al neoliberismo. Le tre lettere, che stanno per unità di polizia pacificatrice, ricordano una strategia di occupazione, controllo e repressione del territorio, che non mette assolutamente in discussione ciò che succede nello stesso territorio. E questo non l'hanno fatto o progettato quelli della destra, ma nel 2008 l'ha fatto Ignacio Lula, colui che alla gente delle favelas dovrebbe essere politicamente più vicino. Queste unità di polizia la guerra l'hanno fatta, sì, ma ai poveri. Soprattutto a quelli che protestano, magari in occasione dei grandi eventi internazionali, durante i quali Rio de Janeiro avrebbe dovuto mostrare la sua immagine bella, luccicante e naturalmente falsa. E allora si controlla, si inquadra, si reprime la maggioranza della popolazione povera che vive nelle favelas e che per definizione è accusata di essere fannullona se non mascalzona. Come? Copiando il modello colombiano di privatizzazione della violenza, nato a Medellín, cresciuto col paradigma della guerra alla droga. Tutto questo mentre per l'educazione, per i servizi, il lavoro e la cultura si investono soltanto briciole.
Infelizmente, mesmo i socioeducativi, è onde la gioventù già cumpre le sue misure socioeducative. Quindi, tem muita essa marca e aí eu trato ao PP.
Aveva proprio ragione mia sorella. Se oggi Rio de Janeiro assomiglia sempre più alla alla Chicago degli anni 30 o alla Medellin degli anni 80-90. È grazie anche alla politica fatta da tutti i governi. Certo ci sono delle differenze, ma nella sostanza possiamo parlare proprio di tutti, da quelli di Lula a questo qui di Bolsonaro.
Sì, sì, hai ragione. Infatti fu per questo che uscimmo dal partito di Lula. Aspettavamo dei cambiamenti profondi, dei cambiamenti strutturali, anche economici, di giustizia sociale.
Già.
Invece arrivarono solo minuzie. Tante parole e tantissime promesse al vento. Mi ricordo i suoi interventi nel Parlamento di Rio, quando però già Lula e Dilma non c'erano più.
No, immagina, Messina, obrigada. Io acho que esse é o lugar.
La rappresentazione della sicurezza pubblica non prende in esame la vita della popolazione, soprattutto la vita delle donne, dei neri, dei giovani, per lo più disoccupati. Tutti questi vengono visti come gente che ruba, che uccide, che spaccia. E nello stesso tempo, chi minaccia o perfino elimina questa popolazione viene premiato, ricompensato e fa carriera. Con la scusa della guerra alla droga si realizza una vera e propria crociata contro i poveri. Dobbiamo tener conto di tutto questo per progredire come paese. Ed è per questo che è importante il lavoro della Commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani. Un lavoro fatto assumendoci una responsabilità di indagine e studio della realtà, soprattutto nelle favelas. Con un'attenzione particolare verso le donne, le più vittime tra le vittime, e gli omosessuali, per non parlare dei transessuali. Soltanto un dato. Rio, per esempio, occupava in passato il secondo posto nella classifica dei luoghi scelti e visitati dalla popolazione LGBT. Quest'anno sta invece al 49esimo posto. Non a caso, in questi ultimi anni, tutte le comunità, ma soprattutto quelle citate, hanno subito nello stato di Rio stragi, omicidi, aggressioni e violenze di ogni tipo.
Erano questi i suoi interventi, puntuali e continui.
Sì.
Fatti con dovizia di dati e senza alcun timore. Adesso, dopo quello che è successo, potremmo anche dire con un coraggio che sfiorava la temerarietà.
È vero.
Cara Agnelli, mi addolora questa nostra debolezza nel proposito di cambiare le cose. Direi in tutto, a cominciare dal miglioramento delle condizioni di vita del nostro paese. E puoi stare sicura che fino alle prossime elezioni presidenziali del 2022 non se ne vedranno di progressi. E temo nemmeno nella vicenda giudiziaria legata a Marieli. L'unica possibilità è continuare quella,
sì,
quella modesta pressione che riusciamo a esercitare. Quindi il prossimo grande evento sarà il concerto di quel cantante al Maracanã.
Sì, sì, di Roger Waters,
sì,
tra pochi giorni. Senti, anche se non lo conosci, cerca di venire, ti piacerà. Verrà sicuramente anche Lois, il giovane dominicano che sta scrivendo il libro su Marieli. Ecco, ha tirato fuori un pezzo di giornale che si vede sul grande schermo.
È dell'Independent, il giornale inglese che parla proprio dell'omicidio di Marieli.
Guarda che accoglienza, quanti giovani!
Sì, impressionante.
In many ways, Mariela Franco is the leader of this country.
Che cosa ha detto?
Che considera Marieli l'autentico leader del Brasile.
Adesso ci invita sul palco. Chissà se viene anche Monica.
Ecco. Ha citato tante collaboratrici di Marieli. Vai, ti ha chiamata. È salita anche Monica. Senti tutto lo stadio. Fa un solo grido. Giustizia! Ah, chissà se l'avremo mai.
vai.
Maria, Mariana, Valentina, Katia, Lúcia, Juliana, Carolina, Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Anna Clara, Rafaela, Lohan.
Avete ascoltato Marieli, la grandonna di Rio.
Adriana, Vittoria, Camila, Isabella, Annabella, Marcelina.
Personaggi e interpreti: Marieli Franco, Silvia Pietta, Anieli Franco, Margherita Coldesina, Marinette Silva, Tatiana Winteler, Tarcisio Motta, Claudio Moneta, Leovis Manuel Olivero, Giuseppe Palasciano. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia, Guido Piccoli. Produzione, Francesca Giorzi.
La figlia Maria Franco fu assassinata.